Due settimane or sono, il Cinema Lux di Massagno ha ospitato la 20ª edizione di Tutti i colori del giallo. Per l'occasione, il direttore artistico Luca Crovi ha voluto invitare nuovamente quegli scrittori che hanno contribuito al successo e al prestigio della rassegna. Tra questi, attesissima Ben Pastor. L'autrice dei cicli di Elio Sparziano, di Praga e di Martin Bora, attraverso i quali ha sondato e sonda ancora drammi e misteri della tarda antichità romana, della Grande Guerra e della Seconda Guerra Mondiale, era in dialogo con Moira Bubola, che l'ha intervistata anche per Alice, prendendo le mosse dagli ultimi casi dell'ufficiale investigatore alter ego di Stauffenberg, l'attentatore di Hitler, narrati in La finestra sui tetti e altri racconti con Martin Bora, editi da poco da Sellerio.
È per me un piacere incontrare Ben Pastor, una delle figure del mondo letterario importanti, perché sì, scrive dei romanzi gialli, ma la sua è una letteratura alta, sia per la tessitura, che è ricca di rimandi alle arti visive, alla musica, anche al cinema a volte, sia per l'introspezione dei suoi personaggi, e poi sono la storia è protagonista delle serie che Ben Pastor ha coltivato negli anni. Oggi ci concentriamo soprattutto sulla figura di Martin Bora, perché l'ultimo libro uscito, La finestra sui tetti e altri racconti con Martin Bora, appunto ci chiama e ci chiede di ritornare su questo ufficiale dell'esercito tedesco, lui è della Wehrmacht, e si trova a percorrere quelli che sono i fronti della Seconda Guerra Mondiale. Si parte dal 37, prima che inizi la Seconda Guerra Mondiale, lo troviamo in Spagna, lui combatte per i franchisti perché è tedesco,
e buon cattolico,
e poi fino al 45 ci sarà tutta questa parabola. Ma prima di entrare tra le pieghe dell'animo di Martin Bora, io vorrei chiedere a Ben Pastor una cosa, perché andate sul suo sito benpastor.com, ci sono dei ritratti per immagini, scatti fotografici realizzati dalla stessa Ben Pastor, e sono intriganti, perché sono fatti di luci e di ombre, riflessi d'acqua, baluginii appunto sulla superficie dell'acqua, c'è un gatto, un muso di un gatto che vediamo però di sbieco, poi c'è un papavero rosso, una tenda ricamata. Ecco, che cosa raccontano di lei questi scatti?
Intanto saluto tutti, ovviamente grazie di questa introduzione così immeritata ma garbata e presa molto volentieri. Ma le immagini in generale, secondo me, devono rimandare a degli altri mondi. Quindi il mondo delle piante, se si vuole, quello dell'acqua, quello dei riflessi, quello della luce, dell'ombra, quello delle tessiture. L'idea di tessitura mi piace molto, perché in realtà ogni cosa che noi conosciamo, fosse pure una pietra, ha una sua tessitura, ha una sua sostanza. Le pietre hanno vita, è una vita molto lenta, ma è una vita. Quindi quest'idea di cogliere il più possibile, anche nelle cose umili e nelle cose sfumate, una loro realtà, una reità, è la cosa che davvero mi stuzzica, perché nulla deve sfuggire. E il bello di essere scrittori e di avere la fortuna di avere un pubblico è quello di poter comunicare anche queste cose che sembrano essere non essenziali, ma in realtà rappresentano la preziosità di quanto abbiamo intorno. E viviamo in tempi così difficili, così rischiosi, che dovremmo essere richiamati alla preziosità di quello che ci circonda e al delitto che sarebbe metterli in dubbio, in discussione o addirittura in pericolo.
Traluce già da questa sua risposta quanto lei sia una fine osservatrice come il suo protagonista. Martin Bora, lui è di una famiglia nobile, ha studiato filosofia, ha studiato pianoforte, abilissimo cavallerizzo, sceglie però la guerra. E allora mi sono chiesta perché raccontare un uomo in guerra, che poi ci arriveremo Lui combatte su più fronti, non solo contro un nemico esterno, ma anche contro un nemico interno, e poi sveleremo queste pieghe. Ma perché raccontare un uomo in guerra, soprattutto un uomo giusto nella divisa sbagliata, come è stato definito? Perché lui combatte per l'esercito nazista.
Ma la cosa interessante era di confrontarsi intanto con la creazione di un personaggio difficile, un personaggio scomodo, per così dire. Io avevo contemplato inizialmente un'idea ancora più rischiosa, se si vuole, dal punto di vista creativo, che era quello di scegliere addirittura un ufficiale dell'NKVD sovietico, quindi dei servizi di sicurezza sovietici, e poi mi sono resa conto che in realtà c'era una qualità monolitica nello stalinismo che non permetteva abbastanza giuoco per potersi muovere attivamente, come pur nel dittatoriale sistema tedesco l'esercito può concedere a un Martin Bora. Quindi ho scelto un tedesco invece che un sovietico. Una scelta però molto più difficile da alcuni punti di vista, perché sicuramente nell'ultima guerra giusta, come è stata definita, non è dalla parte giusta che Martin Bora combatte. E come lei ha molto giustamente osservato, ha una duplice lotta, che è quella contro il nemico dichiarato e quella in realtà contro un sistema nel quale non si è riconosciuto dall'inizio e vieppiù si trova non solo a disagio, ma a detestare quello che lo circonda. E allora deve fare una scelta, e la scelta, come ci insegna la storia, è stata di due generi. Erriamo a dire che nessuno in Germania si oppose. Si opposero in Germania e lo fecero in due modi, o con modi e con atti eclatanti. Il 20 luglio del 44, la congiura del cosiddetto Valchiria, che aveva come a capo il colonnello Stauffenberg, cercò di porre fine addirittura al regime e con esso alla guerra, o in altro modo, che è meno eclatante, ma se si vuole più cattolico, più francescano, più zen in alcuni sensi, che è quello ogni giorno di cercare di fare qualcosa che migliori la situazione o che eviti un disastro grande o piccolo. E fra l'altro anche l'indagine ricade sotto questa rubrica, per così dire, del tentare di rimettere ordine nel caos. Essenzialmente chi studia filosofia ricerca la verità, ricerca il bello e ricerca l'ordine. E la guerra è tutto il contrario, quindi calare un personaggio del genere nel caos vuol dire metterlo davanti a tutto ciò che è opposto alla sua essenza, ma è imperdibile dal punto di vista di chi scrive, perché naturalmente si presentano delle occasioni notevoli e bisogna soltanto fare in modo che il personaggio abbia abbastanza forte personalità e capacità di dirimere le faccende morali che lo circondano in modo tale da essere dalla parte del giusto pur indossando l'uniforme sbagliata.
Martin Bora è dalla parte del giusto, ci si affeziona a quest'uomo in maniera molto lenta, entra sotto pelle, perché lui ha anche dei lati scostanti.
Indubbio.
Ma a volte sembra superbo, quasi arrogante, perché ha un'intelligenza che spacca il capello in quattro, non ha un'intuizione ma ha un metodo, e tutto questo, io quando ho iniziato ad aprire Lumen dicevo ma chissà, e poi non si può più fare a meno di Martin Bora, si tifa per lui, si sta dalla sua parte. Ci si strugge quando la moglie Benedicta chiede l'annullamento del matrimonio, non si capisce il perché, onestamente. Tutto questo per dire che Martin Bora è una personalità davvero chiaroscurale, anche nel suo essere dalla parte giusta. Ecco, questo che cosa ha comportato per lei creare e mantenere sempre queste luci e queste ombre? Perché non è che si dissolvono.
È vero, e in questo mi è stato molto di aiuto tutto ciò che ho letto, perché ognuno di noi, prima di scrivere, è stato lettore o lettrice, e tutti noi dovremmo continuare a leggere in maniera onnivora, perché soltanto così si impara in realtà. E mi sono resa conto che i grandi e le grandi scrittrici, Toni Morrison è una forse delle mie preferite, perché tecnicamente ha una genialità quasi unica, ha una capacità di usare la lingua e di gestire in maniera quasi impercettibile le luci e le ombre all'interno delle personalità dei suoi personaggi, che sono degli oppressi, che sono dei neri nell'America profonda, e una certa filmografia ci ha abituato a vederli tagliati quasi con l'accetta come dei personaggi o buoni o cattivi o tradizionalisti o completamente fuori, e lei è riuscita a ricavare praticamente una luce di madreperla all'interno di questa cultura difficile e oppressa. E questo mi ha insegnato molto, cioè l'idea che disegnando dei personaggi bisogna tenere a mente che ognuno di noi è fatto di queste luci ed ombre, e cerchiamo di presentare la nostra parte migliore e cerchiamo di essere fra i buoni per quanto possiamo, ma in realtà non lo siamo. Abbiamo delle meschinità, abbiamo delle asperità, abbiamo degli spigoli, e tutti questi che noi in qualche modo celiamo perché dobbiamo presentarci agli altri. Nel caso di Martin Bora però, essendo, per così dire, alle leve di comandi, posso permettergli di farli uscire e quindi di far capire che anche le persone capaci, intelligenti e morali possono avere delle asperità, le hanno anche i santi, quindi tanto più uno che fa il soldato di professione, sia pure un soldato elitario per così dire, ma deve pur sempre sporcarsi le mani, quindi non può essere buono 24 ore al giorno e la sua professione richiede ben altro.
Ben Pastor si è laureata alla Sapienza di Roma. Ho letto che si è laureata con un indirizzo archeologico.
Vero?
Dunque l'antichità classica le appartiene in tutte le sue sfaccettature. È appena laureata, lascia l'Italia per gli Stati Uniti.
Vero?
E scrive in inglese.
Anche
questo è vero. Scrive in inglese in una maniera molto alta, e io mi sono chiesta come ha fatto a impossessarsi di una lingua straniera tanto da diventare la sua lingua di scrittura, dunque proprio di pensiero, e riuscire a trasporla sulla pagina con una tale eleganza. Qual è il segreto?
Non credo che sia tanto un segreto quanto forse quello di aver fatto la stessa cosa poi in inglese che avevo fatto in italiano, cioè leggere bene e leggere molto. E leggere i grandi scrittori e scrittrici sia dell'Inghilterra che degli Stati Uniti e cercare di capire, di impossessarmi il più possibile della loro fluidità. L'inglese è una lingua che, come il latino, tende ad essere una lingua stringata, ma a molti livelli. Le parole polisemantiche, che hanno molti significati e sfumature, sono moltissime e quindi permettono con molto poco apparentemente, quindi con una economia estrema, e più invecchio più mi rendo conto che l'economia del linguaggio è un tipo di saggezza, più mi rendo conto che l'inglese è un ottimo strumento. Io mi vedo essenzialmente come un'artigiana. E quindi ogni pezzo va fatto bene. E l'artigiano è molto conscio che l'eleganza del pezzo deve essere asservita a una sua utilità, perché l'arte per l'arte, ma il mondo dell'artigianato deve anche essere utile. Quindi io non mi pongo nella posizione di poter insegnare qualcosa, ma piuttosto penso che la tecnica del linguaggio debba avere un suo motivo di essere e quindi va ottenuta. Io l'ho ottenuta essenzialmente leggendo, avendo già la facilità che viene, so che lei ha fatto scuole simili alle mie, il latino è molto utile per imparare altre lingue. Il greco ugualmente, quindi si impara man mano che tutte le lingue in qualche modo, se sono all'interno di una loro compagine di metalinguistica, si somigliano e quindi si può giocare con quello che si ha. Io amo molto le parole e l'idea di impadronirmi anche del lessico di una lingua è importante. Le forme verbali, rifuggire dal soggetto predicato complemento per affidarsi anche a delle frasi subordinate, all'uso che fanno gli inglesi e gli americani con enorme successo del gerundio, all'uso attento e non esagerato ma puntuale degli avverbi, che per loro sono più facili di quelli italiani, che finiscono tutti in mente. E quindi ci sono delle possibilità che non avevo nell'italiano, e benché ami molto la mia lingua di nascita, mi rendo conto che con questa posso fare molta strada.
Posso fare molta strada, la strada è stata percorsa. Tornerei adesso alla sua ultima pubblicazione, che vede ancora una volta Martin Bora protagonista, La finestra sui tetti e altri racconti appunto con Martin Bora. Colpisce perché abbiamo presente due fronti, quello russo e poi quello italiano. Sostanzialmente troviamo Martin Bora in queste due situazioni. Ogni racconto che è presente in questa raccolta ci rimanda a uno dei romanzi. I romanzi non sono stati pubblicati in sequenza cronologica. Dunque, già tenere le fila di romanzi che non vengono pubblicati in sequenza cronologica, andiamo dal 37 al 45, lo sottolineo per voi che ci state ascoltando, e tessere all'interno di questa struttura dei racconti che continuano a rimandare, come fa? Io mi sono chiesta come riesce a tenere la mappa di tutte le vicende, di tutti i dati storici che troviamo, poi arriveremo anche a come lei tratta il dato storico, ma come riesce a creare questa struttura perfetta, è un meccanismo ad orologeria che però non è appunto conseguente.
Ma io amo molto la cartografia e non ho una mente caotica, non sono una persona particolarmente ordinata, dico sempre che se non fossi ordinata sarei ordinatissima, ma non ho una mente caotica, ma una mente che afferra facilmente, deduce facilmente. E quindi questo mi aiuta a cercare di tenere tutto sotto controllo per quanto possibile. Ho una carta, per così dire, una mega carta del mio lavoro, ovviamente, sia cronologica o la cronologia del personaggio, una cronologia per cercare di ricordare cosa gli succede ogni anno, quando arrivano le promozioni, quando arrivano le ferite, quando ci sono le licenze a casa, quando vede sua moglie e quando no. E ovviamente con 11 romanzi e un'antologia in giro bisogna essere attenti. Ma d'altra parte le donne sono molto capaci di fare questo, per questo ricamano bene, per questo tessono bene, perché abbiamo questa capacità di badare ai dettagli. Forse non ho una visione di insieme perché non credo di essere una persona particolarmente dalla mente astratta, al contrario di Martin Bora. Andavo bene in filosofia, ma non avrei mai osato studiarla perché sarebbe stata al di là, credo, delle mie capacità di connettere. Sono una persona pratica, per questo mi piace l'archeologia, perché mi dà i mezzi, mi dà i pezzi, mi dà gli oggetti che posso capire, c'è una cultura materiale. E quindi i romanzi sono come cultura materiale, sono come frammenti che vanno tenuti insieme, ma quello lo so fare. So come ricostruire un vaso, questa basilarmente è la ricostruzione frammentaria di una vita che ha però una sua completezza o spera di avere una sua completezza che però non è data immediatamente. E quindi come scrivo in maniera erratica dal punto di vista cronologico i romanzi, sto lavorando al prossimo Martin Bora che si svolge nel 1941 in Bessarabia, al confine con l'Ucraina, quindi in un territorio quanto mai combattuto al giorno d'oggi, devo tenere presente che non è ancora successo molto nella sua vita e affidarmi a ciò che non è stato detto di ciò che precede il 41. È un gioco di ombre, bisogna trovare gli alberi che proiettano l'ombra e a volte capire che ho l'ombra e quindi devo cercare l'albero, ma è così, molto divertente.
Ci credo che sia divertente per lei perché si percepisce questo divertimento noi lettori e lettrici dei suoi libri. Mi ha molto colpito una sua affermazione, lei ha detto che Martin Bora non le interessa tanto dall'aspetto letterario, ma piuttosto da quello ontologico, vale a dire come essere umano, cioè Martin Bora le interessa come essere umano. Allora io le chiedo, la forma racconto, siccome questa è la seconda raccolta che vede Martin Bora come protagonista, raccolta di racconti, la forma racconto che cosa le dà, che possibilità le dà rispetto al romanzo di a riempire, di costruire ontologicamente Martin Bora?
Questa è un'ottima domanda, perché molto spesso ci si chiede perché scegliere l'una forma o l'altra. Lei sa che almeno in italiano e meno così altrove in Europa, ma sicuramente in Italia, l'antologia non è molto frequentata. Non lo si fa spesso perché si suppone che non abbia la completezza e anche la vigoria che può avere un romanzo. Io non sono di quell'idea, perché credo che siano due cose completamente diverse. Non devono servire lo stesso padrone, per così dire. È perché il romanzo ha tutta una faccenda strutturale dietro di sé che richiede quello che io chiamo il fiato del maratoneta. Non può scrivere un romanzo chiunque. Una storia breve credo che molti possano avvicinarsi a scriverla. E non è soltanto un fatto di talento, è un fatto anche di tecnica. La tecnica del romanzo è complessa, è come costruire qualche cosa dalle fondamenta in su e quindi bisogna conoscere bene sia l'ingegneria che l'architettura. Nel caso del racconto breve o più o meno breve, o anche della novella, che non è molto frequentata in Italia, ma è molto frequentata, come lei sa, nei paesi anglosassoni, quindi sulle 30 pagine, permette di fare molte cose utili. Una, e lei l'ha menzionata giustamente, è quella di presentare delle sfaccettature di un personaggio seriale in maniera tale che qualche cosa di lui, in questo caso di lei se è una protagonista, venga spiegato, presentato, ma non in maniera prepotente come potrebbe essere in un romanzo, dove il romanzo diventa poi un romanzo di rabbia o un romanzo di consolazione o un romanzo di pentimento. A me interessa molto di più pensare che di volta in volta noi tutti proviamo queste sensazioni, o almeno dovremmo provarne alcune, come il pentimento e il dispiacere per qualche cosa che abbiamo commesso di inappropriato. E quindi, non volendo scrivere romanzi che siano attesi, mi piace molto di più cercare di scavare all'interno ontologico di questo personaggio, presentandolo di volta in volta come curioso, o come quasi recluso, o come innamorato, o come deluso. E questo si può fare, ma va fatto secondo me in una forma breve, di modo che non diventi poi troppo pesante da gestire. E c'è il vantaggio incredibile che è quello di imparare ad asciugare la propria prosa, qualcosa che tutti dobbiamo tenere a mente.
Troviamo anche Martin Bora né La finestra sui tetti, anche impotente a un certo punto, deve salvare i suoi uomini e non sa come fare. Ci viene raccontata questa impotenza che viene mascherata, perché Martin Bora ha un autocontrollo che è esemplare per come riesce sempre a mantenere i nervi saldi nonostante la tragedia, la violenza che lo circonda. Abbiamo fatto una promessa che ci sta ascoltando: il dato storico. Come usa il dato storico? Io penso al romanzo che vede Martin Bora in Spagna, deve risolvere l'omicidio di García Lorca, e qui c'è un piccolo sfasamento. Allora mi sono chiesta proprio il dato storico che lei naturalmente prende a piene mani dalla storia, però poi slitta da qualche altra parte. Perché?
Perché ho la fortuna di poterlo fare, perché scrivo fiction e non scrivo saggi. Ovviamente ogni volta che ho lavorato a un saggio per la mia altra vita accademica ho dovuto tenere la retta via e l'ho fatto. In questo caso mi interessava spostare, come ho fatto, l'occasione e la data della morte di Federico García Lorca, perché volevo fare così, e ho dovuto cercare un escamotage secondo il quale questo sarebbe stato possibile, quando sappiamo che in realtà morì nell'agosto del 36, anche se la sua tomba non è mai stata trovata, in realtà è un fatto acclarato. Quindi posso giocare con le date, ma questo è molto raro, perché credo che sia forse l'unica occasione. Mi è capitato di nuovo adesso nel romanzo che sta per uscire, perché dovevo seguire le peregrinazioni che Manzoni stesso ha fatto nei Promessi Sposi, quindi non potevo cambiare le carte in tavola.
La interrompo perché uscirà un nuovo capitolo di Martin Bora, ma uscirà anche un seguito di che cosa?
Dei Promessi Sposi, naturalmente, un romanzo che ho adorato da fanciulla, forse l'unica che lo adorava.
Questo lo sta scrivendo in che lingua?
No, questo è stato scritto anche con l'aiuto del mio valido editor, ho dovuto ripiegare sull'italiano per questo, soprattutto perché deve essere un omaggio a Don Lysander, deve essere leggibile, fruibile dai contemporanei, allo stesso tempo essere degno dello sproposito che ho fatto creando il seguito dei Promessi Sposi come un giallo e la necessità di risolvere l'assassinio dell'innominato, che ha lasciato troppe tracce negative dietro il suo pentimento per essere perdonato proprio da tutti.
Io l'ho interrotta e lei stava proprio dicendo che anche in questo caso ho per uno slittamento, ma sono poche le volte in cui lo fa.
Assolutamente, perché credo che chi legge i gialli è di solito lettore o lettrice di grande astuzia, e chi legge già gli storici molto spesso conosce anche la storia, quindi non mi posso permettere di giocare con la storia se non riconoscendo che ho fatto uno slittamento per un motivo giustificato o giustificabile. E uso la storia, uso la geografia. All'inizio non è il verbo, all'inizio è davvero la cartina, perché una volta che ho la cartina in mano so dove andare. Ho bisogno di questa fisicità, ho bisogno delle fotografie, ho bisogno delle immagini, e di queste cose ho bisogno, dopodiché so gestirlo. Ma la storia e il tempo sono praticamente delle ascisse, quindi noi dobbiamo trovarci all'intersezione di quelle ascisse, della storia e del tempo. E se vogliamo scrivere nella storia e nel tempo, dobbiamo essere ben consci che non sono delle discipline, la storia non lo è e il tempo non è una realtà con cui si possa giocare facilmente. Quindi sediamo così all'intersezione di tempo e di storia, cercando di fare del nostro meglio. Ma il rispetto della storia credo che sia assolutamente sovrano, viene scalzato molto di rado.
Ben Pastor, vorrei chiudere questo nostro incontro chiedendole: molto spesso si sente parlare, soprattutto in area italiana, di quanto il giallo sia una cartina di tornasole per capire il nostro presente. Quando invece si legge un giallo storico come il suo, c'è il passato, anche nelle altre sue, diciamo, diramazioni, perché lei ha creato altri detective, uno addirittura nell'antica Roma, che consiglio a tutti coloro che ci stanno ascoltando di andare a leggere. Ecco, quanto è importante il passato e quanto soprattutto oggi, che sembriamo un po' una società senza memoria, ritorna preponderante la forza di un passato che ancora sembra, leggendo Martin Bora, sembra che abbia tantissimo da dirci, soprattutto la finestra sui tetti che lo vede in Ucraina, che lo vede sul fronte.
Non è cambiato davvero nulla, e credo che la conoscenza del passato, che è una cosa così trita da dire, ci permette di considerare il modo migliore in cui si possano evitare gli errori del passato, e li abbiamo alle spalle, abbiamo guerra di nuovo in luoghi dove si è combattuto, nel caso del Medio Oriente, da migliaia di anni. E nel caso della Russia e dell'Ucraina, ahimè, i miei romanzi sembrano andare dietro a quello che sta succedendo, sono come spigolatrici dietro la raccolta di grano, ma è una raccolta sanguinosa. Quindi c'è una specie di serendipity, mi trovo a dire cose che mi sono intorno, pur cercando il passato, vedo che il passato ritorna in qualche maniera. Secondo me sbagliamo e rischiamo, perché il mondo è un luogo difficile. Viviamo in una congiuntura in cui, nella mia vita, io sono del 50, sono di metà secolo, sono novecentesca, lo riconosco. Però detto quello, io non ricordo nella mia vita, che pure ha visto da quell'epoca crisi di missili, guerre locali, invasioni di un genere e di un altro, e non ho mai visto il mondo così vicino al disastro e allo stesso tempo così apparentemente incurante. È una specie di corsa dei folli, e mi trovo a parlare con mia sorella, che ha pochi anni meno di me, e a pensare cosa davvero succede a volte, come nel 39 si andava al mare, come nel 1914 si andava alle Folies Bergère, e come non si pensava che a volte possono saltare i nervi. E credo che allora la saggezza degli individui, forse solo cartacei come Martin Bora, che è tenere i nervi saldi, sia qualche cosa che oggi su tutti i fronti, non importa quali, debbano prevalere i migliori angeli, come diceva Abraham Lincoln, speriamo che prevalgano i migliori angeli, e gli uomini e donne con i nervi saldi.
Grazie per questa intervista, è stato un piacere.
Assolutamente, grazie e un saluto a tutti. No.